Dunque, il tema scelto da me per questo podcast è la felicità nell'etica nicomachea di Aristotele. In particolare, tenterò di tracciare un confronto tra la definizione generale di felicità data nel primo libro e quella che invece troviamo nel libro decimo. Tenterò di mettere in evidenza anche le problematiche e implicazioni tra la vita politica e la vita contemplativa, le quali appunto hanno dato luogo a diverse difficoltà di interpretazione e domande. Prima di iniziare però è necessario fare una premessa, cioè che l'etica nicomachea non è stata concepita da Aristotele come una trattazione continua e unitaria. Si tratta piuttosto di note scritte dall'autore che il figlio Nicomaco ha raccolto e unito in un'unica trattazione, dando dunque all'opera la forma con la quale essa ci è pervenuta. Da ciò quindi deriva l'impostazione del mio contributo, che non vuole essere una ricostruzione di una teoria generale della felicità, quanto piuttosto un confronto tra i due libri nei quali il tema è cruciale. Quindi la definizione di felicità che troviamo nel libro primo, la pone come bene supremo. Aristotele inizia dicendo infatti che ogni azione frutto di scelta persegue un bene, termine che noi interpretiamo come fine. Dunque, prosegue, bene è ciò a cui ogni cosa tende. A ciò si intreccia la distinzione tra beni per sé, cioè fini, e beni per altro, cioè mezzi. I primi vengono detti architettonici in quanto subordinano a sé gli altri. A questa suddivisione tra i beni corrisponde anche quella tra le forme di sapere, tra le quali è possibile distinguere quelle architettoniche e quelle subordinate. A questo punto la trattazione si sposta sulla ricerca di un bene che non può costituire un mezzo per un fine ulteriore. Un bene ultimo, dunque, che Aristotele chiama bene supremo o ottimo, in greco Ariston. Esso sarà quindi un bene architettonico, poiché subordina a sé tutti gli altri beni. Si deve però prima definire di quale scienza esso sia oggetto, e a tale scienza è richiesto che sia ugualmente architettonica. Tale concetto viene introdotto da Aristotele con il seguente argomento. Se poi c'è un fine delle azioni, tale che lo desideriamo per sé e tutto il resto per esso, e non desideriamo ogni cosa per un'altra, così infatti si andrebbe all'infinito, di modo che il desiderio sarebbe vuoto e vano, è chiaro che questo verrebbe a essere il bene e la cosa migliore. E se è così, ci si deve sforzare di schizzare a grandi linee che cosa esso sia e oggetto di quale scienza e capacità. Sembrerebbe oggetto della più importante e maggiormente architettonica. La politica evidentemente è tale. Tale la politica, dunque, poiché essa tramite le leggi stabilisce quali sono i beni che gli uomini possono perseguire e tramite quali azioni. Aristotele prima però ci mette al corrente dei limiti della scienza politica. Essa infatti non è una scienza esatta o dimostrativa come la matematica, ma ha per oggetto appunto le azioni umane, le quali sono mutevoli, ma allo stesso tempo non casuali, in quanto dipendono dalle scelte umane. Però non si è ancora risposto alla prima domanda, cioè che cosa sia il bene supremo, si è solo detto che esso è oggetto della scienza politica. Quindi, riportando l'opinione comune ritenuta vera, Aristotele risponde che il bene supremo è la felicità, in greco eudaimonia. Ora, dal momento che la politica è la scienza dei fini, e in particolare del fine ultimo di ogni uomo, il suo oggetto sarà la felicità. Quindi la politica viene qui presentata come la cosa più nobile, poiché essa consiste nel creare le condizioni affinché tutti gli abitanti della polis possano realizzare il proprio bene e metterlo al servizio della comunità. Quindi la felicità è stata definita come oggetto della politica e come bene supremo. Tuttavia, l'intento di Aristotele non è solo quello di fornire una teoria generale della felicità, ma anche dimostrare come essa sia raggiungibile in questa vita. E pertanto egli trae spunto da diversi modi di vivere degli uomini all'interno della polis. Infatti, nel capitolo quinto, egli interpreta la nozione di felicità come bios, cioè vita o modo di vivere, concetto che viene così caratterizzato da Carlo Natali in La saggezza di Aristotele. L'idea che la vita felice sia un complesso di attività diverse è suggerita anche dal termine bios. Ora, chi vive un certo tipo di vita non si limita per questo a compiere un solo tipo di azioni. A nostro parere, quindi, un bios è un tipo di vita e come tale è composto da una serie di attività diverse, ma è caratterizzato da un tipo prevalente di azioni che in una certa misura determinano tutto il resto e permettono di distinguere un bios da un altro. Ognuno quindi deriva dal proprio modo di vivere il concetto di felicità o bene o vita felice. I tre bioi analizzati da Aristotele sono quello dedito al piacere, quello dedito alla politica e quello dedito alla contemplazione. Ma nel libro primo Aristotele non mostra alcuna preferenza per uno di essi in particolare, semplicemente contrappone gli ultimi due, la vita politica e la vita contemplativa, alla vita dei piaceri, la quale non è ritenuta autenticamente felice. Successivamente il capitolo settimo è cruciale, in quanto qui la felicità viene definita secondo perfezione, in greco teleiotes, che viene da telos, che vuol dire appunto fine, e secondo autosufficienza, autarcheia. Aristotele elenca dunque diversi tipi di fine, quelli scelti per altro, quelli scelti per sé e per altro, e quelli scelti per sé. La prima categoria corrisponde ai mezzi veri e propri, mentre la seconda è quella delle virtù, definite come beni o disposizioni dell'anima. Le virtù sono quindi quei fini che vengono scelti sia per sé che per altro, cioè per la felicità che ne deriva. Questo vuol dire che esse non sono strumenti per la felicità, quanto piuttosto parti della felicità, poiché hanno valore in sé, sono degne di essere scelte sia per sé, sia per la felicità che non ne deriva, anche se non la implicano necessariamente. La felicità invece nessuno la sceglie per le altre virtù, ma solo per se stessa. Secondo autosufficienza, invece, essa è, citando Aristotele, ciò che basta ad una vita che non sia solitaria, ma di relazione con gli altri, e che comprenda quindi anche le virtù sociali, o virtù del carattere, o virtù etiche. Inoltre essa è il più grande dei beni, infatti anche se fosse sommata ad un altro bene, sarebbe comunque maggiore della somma di tutti i beni. Quindi la felicità finora è stata presentata come bene supremo secondo perfezione e autosufficienza, ma non si è ancora detto in che cosa essa consista esattamente in quanto bene dell'uomo. Pertanto bisogna indagare la natura dell'uomo, che cosa è che rende tale l'uomo, e di conseguenza dedurre da ciò che cosa sia il bene dell'uomo. Quindi Aristotele introduce l'interpretazione della nozione di felicità secondo la funzione propria o opera dell'uomo, in greco ergon. Emerge a questo punto la dottrina aristotelica secondo la quale l'ergon è il bene proprio di un ente in quanto suo essere in atto. Ergon, infatti, è ciò che fa sì che un ente sia esattamente ciò che è. In questo modo si apre una parentesi sull'anima, rispetto alla quale Aristotele si chiede quale sia la vita psichica propria dell'uomo. E dice: quale dunque potrà mai essere? Infatti, da una parte vivere è comune evidentemente anche alle piante, mentre noi cerchiamo la caratteristica propria. Bisogna dunque prescindere dalla vita nutritiva e accrescitiva. A questa potrebbe seguire una certa vita di sensazioni, ma anche questa è evidentemente comune anche al cavallo, al bue e ad ogni animale. Rimane quindi una certa vita attiva della parte dotata di ragione. L'elemento propriamente umano quindi è il logos. Esso è presente in ogni uomo, eppure ciò non basta a rendere ogni essere umano felice. Infatti la differenza tra l'uomo comune e l'uomo felice è che quest'ultimo esercita tale funzione in modo eccellente. Viene così introdotto il concetto di virtù, in greco arete. Possiamo già notare infatti che il termine arete e il termine ariston presentano la medesima radice ar. Quindi i due il bene supremo e la virtù sono semanticamente connessi nella lingua greca. Quindi la virtù che cos'è? Essa consiste nel realizzare in modo eccellente la propria funzione. La virtù dunque è eccellenza dell'anima razionale, ed essere felici vuol dire essere ben fatti, realizzare in massimo grado il proprio ergon, far fiorire la propria vita, se vogliamo ricollegarci alla filosofa studiosa di Aristotele, Martha Nussbaum, la quale appunto parla di flourishing life o fulfillment, che appunto vogliono dire vita fiorente, pienezza. Quindi essere felici vuol dire essere ben fatti. E Aristotele dice: il bene umano viene ad essere attività dell'anima secondo virtù, e se le virtù sono più di una, secondo la migliore e la più perfetta, e di più in una vita completa. Tale aggiunta non è indifferente, poiché conduce la discussione sulle parti e le condizioni della felicità. Tali condizioni infatti sono una moderata quantità di beni esteriori, come l'essere in buona salute, avere un bell'aspetto, buoni amici e familiari, una certa agiatezza economica e così via. E inoltre la felicità deve durare sino alla morte. Chi vive felicemente ma a causa di un rovescio della fortuna muore in miseria non può dirsi felice, e Aristotele riporta qui l'esempio di Priamo. Questo ci dà particolari indicazioni sulla concezione aristotelica della felicità, perché non è una concezione statica, non consiste in una passiva contentezza di sé, né in un possesso interiore. Essa è piuttosto un esercizio continuo, cioè un'energeia, una praxis, un'attività, un modo di vivere, un bios. La virtù del saggio consiste quindi nel far scaturire il bene di volta in volta dalle proprie azioni. L'azione buona, eupragia, infatti, non può essere compiuta nella sua forma pura, ma deve necessariamente declinarsi in singole, concrete azioni buone. Per tale motivo la virtù non la si possiede né per natura, né per caso, né per grazia divina, ma è responsabilità dell'uomo imprimere una certa qualità alle sue azioni, compiendole in modo eccellente. La felicità viene a questo punto definita come attività dell'anima umana secondo virtù. Successivamente Aristotele distingue tra due tipi di anima razionale: quella in quanto obbedisce alla ragione e quella in quanto la possiede. Ad esse corrispondono due categorie di virtù, quelle etiche o del carattere e quelle dianoetiche, che consistono nell'esercizio della ragione. Al tema della virtù viene dedicato tutto il secondo libro. Successivamente, all'interno di quella parte dell'anima che possiede la ragione, è possibile poi distinguere tra la parte scientifica, in greco epistemonikon, è quella opinativa o calcolatrice, doxastikon. Chiamiamo la prima scientifica perché ha come oggetto l'ordine necessario della natura, ciò che non può essere diversamente, mentre chiamiamo la seconda calcolatrice perché ha come oggetto la relazione tra i fini e i mezzi, o, in termini aristotelici, ciò che può essere diversamente, in altre parole le azioni umane, che non sono predicabili, che non si possono predire con una dimostrazione astratta o matematica. Le corrispondenti virtù di questa ulteriore suddivisione saranno rispettivamente sofia, cioè la conoscenza teoretica, la sapienza, e phronesis, cioè la saggezza pratica. Possiamo così tracciare due corrispondenti modi di vivere, che erano quelli che avevamo trovato nel primo libro, la vita contemplativa e la vita politica. Ora, i rapporti tra saggezza e sapienza in qualche modo determinano la successiva trattazione sulla felicità, quella che viene fornita nel libro decimo. Entrambe infatti procurano la felicità, ma non allo stesso modo e non con lo stesso grado di perfezione. Finora infatti Aristotele non ha mai detto in che cosa consiste effettivamente la felicità. Ha piuttosto ricostruito, confrontandosi con le opinioni correnti, una teoria generale della felicità e dei rapporti tra le parti che la compongono, cioè beni esteriori e virtù o disposizioni dell'anima. Qual è quindi quella forma di vita, il modello concreto nel quale si trova la felicità? Nel capitolo settimo del decimo libro, Aristotele afferma che se la felicità è attività secondo virtù, è ragionevole che lo sia secondo la virtù superiore, che è a sua volta quella della parte migliore dell'anima. L'attività di questa parte dell'anima sarà la felicità perfetta, la quale dunque corrisponde a quella attività della vita contemplativa, cioè la teoria. Tale affermazione quindi genera la tendenza a interpretare la nozione di felicità in senso platonico, cioè con l'intento di massimizzare l'attività contemplativa a scapito di tutte le altre. Infatti, mentre nel primo libro il fine della vita politica, cioè procurare la felicità dei cittadini, era visto come la cosa più nobile, nel libro decimo, in special modo all'inizio del capitolo settimo, Aristotele afferma la superiorità della vita contemplativa, che è fine a se stessa e dunque trae da sé la propria felicità, quindi anche autosufficiente. Proponendo così un modello di vita migliore, Aristotele specifica la nozione di felicità, definendola come attività dell'uomo secondo virtù completa. Bisogna ora dunque capire se con virtù completa Aristotele intenda la virtù più perfetta, cioè la sofia, o un insieme di tutte le virtù che comprendono anche le virtù etiche sorrette da saggezza. A questo punto possiamo rispondere che la saggezza è degna di essere scelta per sé. L'azione buona, infatti, è un fine degno di essere scelto sia per sé che per la felicità che ne deriva. La felicità che essa procura non è perfetta, come quella della sapienza. Tuttavia, ciò non fa di essa un bene strumentale, seguendo appunto l'interpretazione di Carlo Natali. Essa non implica necessariamente la sapienza, così come la sapienza non presuppone la saggezza in Aristotele. Ci sono infatti uomini saggi che deliberano bene senza essere sapienti, così come ci sono sapienti o filosofi che non sono capaci di ben deliberare. Quindi la virtù completa non è quella in cui viene massimizzata l'attività teoretica, bensì quella che comprende tutte le virtù. E questa considerazione può essere in qualche modo estesa anche ai rapporti tra la vita contemplativa e la vita politica. A questo punto possiamo porre tre domande, possiamo impostare così il discorso. Quindi la prima è se la vita contemplativa debba avere una continuità nella vita politica o viceversa, se esse possano essere congiunte nella vita di una medesima persona e se la vita contemplativa è superiore alla vita politica. Se rispondiamo di sì, deve essere necessariamente perseguita da tutti? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, come nota Laura Candiotto in La vita politica e la vita contemplativa nella concezione aristotelica della felicità, lo sfondo di tale domanda è l'intendere la teoria aristotelica come praxis. Nel libro decimo dell'Etica Nicomachea vi è infatti uno slittamento di significato del termine praxis che fa sfumare l'opposizione con la teoria. La praxis viene direttamente identificata con l'energeia e in essa vengono fatte rientrare sia la prassi propriamente detta sia la teoria. La riflessione teoretica può così essere intesa come una praxis tis. Inoltre, il fatto che l'etica si concluda con un preludio alla politica non è trascurabile. Continua Candiotto, infatti, la politica è ciò che permette all'individuo di realizzare se stesso, di realizzare i propri potenziali, inclusa la capacità della contemplazione. È rilevante il fatto che da un punto di vista testuale all'etica nicomachea segua la politica. La discussione in merito alla contemplazione è la prefazione per gli studi e le attività politiche. Quindi l'attività teoretica, anche nel suo momento più alto, seguendo Claudia Baracchi, non è mai un completo abbandono dal mondo. Tuttavia è anche vero che, come nota Carlo Natali, che per poter perseguire tali modi di vivere è necessario procurarsi una certa, seppur modesta, quantità di beni esteriori. L'uomo politico, infatti, prima di mettere la sua saggezza al servizio della polis, deve prima procurarsi ricchezze, onore e fama, e ciò chiaramente lo distoglie dalla vita contemplativa. Allo stesso modo il filosofo, sapiente, sa che tali beni esteriori possono, non sempre ma è possibile, degenerare nel vizio, e l'energia richiesta dall'attività teoretica non gli permette di impegnarsi appieno nella politica. In questo modo rispondiamo alla seconda domanda. Quindi i due bioi, come complessi organici costituiti da differenti attività, non sono compatibili, in quanto per perseguire un certo tipo di attività è necessario ridurre il tempo e l'energia dedicate ad altre attività, siano esse il procurarsi beni esteriori, siano esse le altre virtù. quindi esse non sono nemmeno congiunte nella vita di una medesima persona. La vita felice non è una mescolanza di vita pratica e vita teoretica. A questo punto Laura Candiotto propone la sua soluzione, consapevole che si tratta di un'interpretazione platonica. Ella dice: «La vita politica deve anche essere contemplativa se vuole trovare la sua eccellenza. La vita contemplativa può anche essere vita politica in modo per operare in vista di un miglioramento della società. Nella differenza tra il deve e il può si situa la simmetria tra le due forme di vita. La vita politica necessita della vita contemplativa. La vita contemplativa è libera dall'urgenza di agire politicamente». Questo tuttavia non ci giustifica a ritenere che la superiorità della vita contemplativa implichi necessariamente che tutti la debbano perseguire. La vita della scuola filosofica, infatti, cioè l'ideale di vita del sapiente, dell'uomo di scienza, non può davvero essere così esclusiva, ma deve in qualche modo comunicare qualcosa che tutti possono condividere, senza necessariamente abbracciare quello stile di vita. Ebbene, Aristotele sa che tale modo di vivere non è adatto a chiunque. Egli infatti non vuole essere prescrittivo. Il suo intento è piuttosto quello di definire che cosa sia il bene e come sia possibile ottenerlo. Seguendo dunque ancora Carlo Natali, in Aristotele è possibile distinguere una teoria generale della felicità ed una teoria ristretta e maggiormente prescrittiva, che ha per oggetto la felicità perfetta. Questa seconda articolazione della dottrina specifica dal punto di vista del contenuto, ma non contraddice la teoria generale. Non esiste quindi un imperativo a contemplare, ma viene semplicemente proposto un modello concreto, un esempio perfetto di che cosa sia la vita secondo virtù completa. E Laura Candiotto dice: «Per Aristotele la vita politica è una vita felice, ma essa è una felicità umana che non è la migliore. La migliore invece è la forma di vita divina, e cioè l'attualizzazione della parte divina e migliore di noi, la contemplazione intellettuale, nous». Aristotele non fornisce un imperativo teso a massimizzare la teoria, bensì fornisce un modello il quale sarà attuabile a seconda delle diverse situazioni più o meno favorevoli ad essa e alle propensioni dell'individuo. Dunque siamo tenuti a sviluppare la capacità più elevata che possediamo, nel migliore dei casi la teoria, ma qualora non sia possibile ci dedicheremo ad altre attività. Quindi la teoria non è un imperativo, ma solo il modello migliore. Essa, tra l'altro, non esclude le altre attività, anche se le riduce molto. Possiamo dunque concludere con le stesse parole di Aristotele. E diremo che anche le azioni stanno in rapporto analogo, ed è necessario che quelle della parte migliore, per natura, siano preferibili per coloro che sono in grado di compierle, o tutte, o almeno le due inferiori. Infatti per ognuno è sempre preferibile la cosa più alta che può raggiungere. Grazie.